Buongiorno a tutti, bentornati su Radio Bandiera Nera nella rubrica del venerdì del blocco studentesco. Siamo sempre in onda dalla città di Piacenza. Oggi partiremo da uno spunto di uno degli articoli apparsi tempo fa nel blog del blocco studentesco, precisamente scritto da Christian, e riguarda il tema del doppio nella società vittoriana e portato poi alla società attuale. Ora vi lascio alla prima pausa musicale. Prima però vi consiglio di seguire il blog del blocco studentesco, di ascoltare Radio Bandiera Nera e tutti i nostri mezzi di informazione anche per combattere la censura mediatica che, nonostante il dramma mondiale che stiamo vivendo, si sta concentrando sempre di più sui nostri canali di informazione. Quindi vi consiglio di seguire l'account Telegram del blocco studentesco, la pagina su Instagram, il sito web e poi chiaramente la nostra radio. Ora vi lascio quindi finalmente alla prima pausa musicale e ci sentiamo tra pochissimo.
Se mille sono le storie che il vento porta via, questa è la nostra storia, generazione mia. Venuti dall'inferno col fuoco nelle vene, innalzeremo al cielo le nostre catene. E torneremo a Europa, lo promettiamo a te. Europa torneremo uniti per te. Svegliatevi, fratelli, su non dormite più. Giocatevi oggi stesso la vostra gioventù. Se la maledizione ce la portiamo addosso, la bruceremo insieme col primo straccio rosso. E torneremo a Europa, lo promettiamo a te. Europa torneremo uniti per te. Se scioglieranno il nodo che oggi ci tiene uniti, andremo in altri posti a costruire i nidi. Ci brucerà le case, ma che importanza ha? In casa dei fratelli del posto ci sarà. E torneremo a Europa, lo promettiamo a te. Europa torneremo uniti per te. Han fatto leggi e imbrogli per chiuderci la bocca. Dei nostri nomi il muro del carcere rimbocca. Ma mille volte mille il canto si udirà di chi stasera canta la sua libertà. E torneremo a Europa, lo promettiamo a te. Europa torneremo uniti per te. E mille braccia alzate il mondo rivedrà. Dentro alla mia bandiera una croce brucerà. E tremeranno ancora i farisei di sempre, e i loro soldi allora non serviranno a niente. E torneremo a Europa, lo promettiamo a te, Europa torneremo uniti per te. E chi oggi fa il padrone, domani striscerà, lo troveremo allora a chiederci pietà. E chi oggi ci disprezza, domani tornerà, vigliacco come sempre, da noi con umiltà. E torneremo in Europa, lo promettiamo a te. Europa torneremo uniti per te. Su questa nostra terra un vento soffierà e noi semineremo la nostra libertà. Lontano spazzerà i figli del tradimento, ma noi saremo in piedi, siamo amici del vento. Lontano spazzerà i figli del tradimento, ma noi saremo in piedi, siamo amici del vento.
Non sopporto più le canzoni d'amore, con tutte quelle sdolcinature fanno vomitare. Odio l'ipocrisia e le solite rime. Ti voglio avere sotto le lenzuola.
Si può corteggiare con le solite parole d'amore. C'è chi promette Non sono un poeta moderno, io sono un guerriero e potrei dirlo in tutte le lingue, il clive di Kailovit è fiero. Ma quello che posso promettere, che ti darò, è una vita vera, sincera, e se subirà il rock and roll, yeah, 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 yeah. E si può corteggiare con le solite
Partiamo subito cercando di capire cosa intendiamo per età vittoriana. Per età vittoriana si intende l'epoca che ha inizio con l'ascesa al trono della regina Alexandrina Victoria nel 1837 e che termina con la sua morte nel 1901. Siamo nel bel mezzo della rivoluzione industriale e questi 63 anni saranno un periodo di forte espansione economica, ma anche demografica e coloniale, fatta eccezione per la parte irlandese della Gran Bretagna, colpita tra il 1845 e il 1849 da una crisi senza precedenti, dovuta alla comparsa di un fungo che distrusse le coltivazioni di patate e pomodori, causando circa 1 milione di morti per inedia e altrettanti espatri. La curva demografica del paese si impennò fino a raggiungere il raddoppiamento della popolazione. Altro fattore di crescita fu senza dubbio il colonialismo, che assicurò alla Gran Bretagna un ampio mercato sul quale piazzare i propri prodotti di esportazione. In questa epoca infatti abbiamo un rafforzamento del controllo sul subcontinente indiano, un'imposizione economica nell'America Latina grazie al ruolo della sterlina nei mercati mondiali, oggi sostituiti dal dollaro, oltre agli insediamenti britannici in Canada, Australia, Nuova Zelanda e in Africa meridionale. Un periodo inoltre diretto verso politiche sempre più liberali che trovano il loro massimo sfogo nell'ampliamento del suffragio elettorale. Ma quali furono gli aspetti sociali che contraddistinsero questi fiorenti anni di esplosione economica? I maggiori esponenti artistici di questo periodo possono aiutarci a rispondere a questa domanda, soprattutto verso la fine dell'età vittoriana, quando la regina si avvicinò a politiche più conservatrici. Autori di spicco pubblicarono la propria denuncia alla doppiezza della società inglese, in particolar modo nei confronti della borghesia londinese. L'età vittoriana fu anche, infatti, un'epoca di divaricazione dell'abisso che separa i ceti sociali. I ricchi, sempre più ricchi, e i poveri sempre più poveri. Ma non ci si fermò qui, poiché la borghesia incarnò il senso più profondo del concetto di arte per l'arte. Diedero sempre più peso alle apparenze, al tè delle cinque, alle passeggiate domenicali, alla beneficenza e al finto moralismo. La beneficenza, ad esempio, rimase sempre fine a se stessa, mera apparenza. Il popolo non aveva modo di fuggire dal suo ceto sociale, complice anche l'ammassamento di persone nei centri urbani che contribuì a mantenere gli stipendi a livello della sopravvivenza. Marx parlerà successivamente di proletariato urbano, quello che noi oggi contrastiamo nel concetto di immigrazione, quindi disperati che arrivano e vengono assunti da imprenditori senza scrupoli che li fanno lavorare con paghe da fame, causando la schiavitù di questi giovani e soprattutto la disoccupazione a noi che prenderemo un salario dignitoso. La società quindi si spaccò in due. Una parte era costituita dalla borghesia, attenta al loro aspetto, ai loro vestiti, alle buone azioni, con l'unico scopo di mantenere il buon nome, mentre dall'altra parte dilagava il lavoro minorile. Lavori pesanti e pericolosi. La prostituzione. La maggior parte delle prostitute londinesi aveva tra i 12 e i 22 anni e la povertà. Da questo modo di vivere nacque un movimento artistico e filosofico, chiamato estetismo. La sua componente filosofica affermava come la verità fosse impossibile da esplicare e quindi l'individuo non poteva andare oltre al mondo estetico. Da questa fase nacque quindi un mondo artefatto, irreale, in cui l'aspetto esteriore nascondeva la crudeltà dell'animo. È un po' lo stesso concetto che ritroviamo oggi sui social, sulle istantanee, che ricercano unicamente il bello, nascondendo però ciò che una persona pensa e desidera, i sentimenti nascosti nei recessi più profondi della sua persona. Come detto, alcuni tra gli autori più importanti del periodo denunciarono questa doppiezza della società vittoriana. Oscar Wilde ne diede un chiaro esempio nel Ritratto di Dorian Gray, di come l'animo del protagonista si sporcasse a ogni sua cattivazione, mentre la sua figura esteriore rimanesse sempre impunita, giovane e perfetta. Anche Lord Henry Wotton, il demone tentatore, colui che trascina Dorian nelle azioni più riprovevoli, avvicinandolo alla droga, alla prostituzione, al tradimento, all'omosessualità, incarna un significato che possiamo ricondurre all'odierno influencer, che detiene tra le mani il potere di muovere il volere delle persone verso azioni premeditate, di far credere a chi li guarda di possedere desideri che sono in realtà effimeri, inutili, spesso futili. Altro esempio ancora più fulgido lo troviamo nel libro di Robert Louis Stevenson, Lo strano caso del dottor Jekyll e di Mr. Hyde, in cui l'esperimento del bello, buono e ben amato dottore porta a rivelare il suo vero animo, che prende forma nella figura di Hyde, e che trova piacere nella violenza, nell'ingiustizia, nelle prevaricazioni e infine nell'omicidio. Sono tutte storie che si formano nella Londra vittoriana, tra le sue strade più buie, nelle quali avvengono i crimini più efferati e dove si svolgono le azioni più oscene del genere umano. Non a caso tra queste strade compare anche Jack lo Squartatore, che secondo diverse ipotesi pare fosse un membro della borghesia londinese, che si aggirava in quelle strade per dar sfogo alla natura brutale insita nel suo animo.
Ti ho vista nell'oscurità. Ciao ragazzi, ci vediamo alla prossima.
Perché con gli occhi non si può mai mentire, sono il riflesso della nostra coscienza, la verità è la tua stella polare, e canteremo insieme ancora una volta, e sogneremo ancora giorni di rivolta, abbatteremo questo muro di menzogna. Nessuno di noi era Bologna. E canteremo insieme ancora una volta. Giustizia avremo in questa o nell'altra vita, chi ha massacrato e infamato non passerà, l'ombra del passato sarà svanita, sarà il giorno, sarà l'ora della verità, e canteremo insieme ancora una volta, e sogneremo ancora giorni di rivolta, questo muro di menzogna, perché nessuno di noi era Bologna. E canteremo insieme ancora una volta. E sogneremo ancora. Sogneremo ancora giorni di rivolta, abbatteremo questo muro di menzogna, perché nessuno di noi era Bologna. E canteremo insieme ancora una volta. E sogneremo.
Arriviamo però ora ai giorni nostri. Possiamo trovare ulteriori esempi di questo binarismo della borghesia, il quale si prolunga negli Indifferenti di Moravia, che nel 1929 descrive la meschinità e l'ipocrisia della società borghese, rivelando un ampio abisso tra ciò che uno pensa e ciò che fa, in un clima di costante menzogna. O da George Orwell, che in 1984, pubblicato nel 48, dimostra come la pacata e monotona società borghese necessiti di sfogare il marciume che ne attanaglia l'anima tramite i 2 minuti d'odio, in cui essi imprecano, sputano, urla e si lasciano andare a atti violenti e ingiustizie. Da questi scritti alla realtà odierna il passo è breve. È facile ricondurre il falso buonismo di Laura Boldrini per nascondere le politiche di deidentizzazione e di distruzione della società. O il candore degli aiuti europei alle nazioni straniere, che svilisce il lavoro degli agricoltori e degli allevatori italiani. Totem indiscutibili, quasi dogmi assoluti, che da anni danno modo all'elite di sinistra mondialista di perdurare nella loro politica contro la nazione. Non solo nella politica, ma anche nel mondo delle banche, dei filantropi, che da un lato sfruttano migliaia di lavoratori e dall'altro fondano associazioni benefiche. Questo e molto altro viene nascosto dalle belle facce dei politici, dalle promesse elettorali e dalle scuse di circostanza. Il finto moralismo e il buonismo dei giacca e cravatta che da anni vendono solo disoccupazione e miserie non è più tollerabile e la situazione emergenziale dovuta al Covid-19 sta portando a galla alcuni degli anelli fallati della catena che sorregge questo sistema di falsità. La politica odierna è intrinsecamente fallimentare e trova la sua fine nello stesso punto in cui decade. L'assopimento popolare che attanaglia oggi l'Italia. Il tempo passa, il momento arriva, ma non sarà più il tempo della corruzione, delle falsità e della politica per la politica. Sarà il tempo della rivoluzione. Ora vi lascio alla terza pausa musicale. Ci sentiamo tra poco con una riflessione filosofica sul mondo dell'apparenza, riprendendo il concetto di Apollineo e dionisiaco di Friedrich Nietzsche.
E se davvero tu vuoi vivere una vita luminosa e più fragrante, cancella col coraggio quella supplica dagli occhi. Troppo spesso la saggezza è solamente la prudenza più stagnante. e quasi sempre dietro la collina è il sole. Ma perché tu non ti vuoi azzurra e lucente? Ma perché tu non vuoi spaziare con me, volando intorno alla tradizione come un colombo intorno a un pallone, frenato con un colpo di becco ben aggiustato, forarlo e lui giù, giù, giù. E noi ancora, ancora più su, planando sopra boschi di braccia tese. Limiti e confini,
ci allontaniamo e poi ci ritroviamo più vicini. E più in alto e più in là, ora a fini dell'immensità.
Se segui la mia mente, se segui la mia mente, abbandoni facilmente le antiche gelosie. Ma non ti accorgi che è solo la paura che inquina e uccide i sentimenti. Le anime non hanno sesso, né sono. Potremmo correre sulla collina e fra i ciliegi veder la mattina.
E giorno.
E dando un calcio ad un sasso residuo d'inferno, farlo rotolar giù, 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 giù. E noi
ancora, ancora più su, planando sopra boschi di braccia tese.
Passiamo quindi ora al concetto che Nietzsche ha di apparenza e realtà, parlando anche del suo concetto di illusione, quindi poi dopo di disillusione che lui ha quando si sveglia da questo sonno illusorio, e chiaramente emerge tutto il suo animo nichilista. Sul concetto di verità si è espressa la storia della filosofia, che oltre ad avere cercato le origini nella Grecia antica, nei secoli scorsi, l'ha sviscerata in una molteplicità di trattati. Il termine greco è eleteia, il cui significato è uscire dall'oblio, ovvero disvelarsi, portare alla luce ciò che è stato occultato per farlo conoscere. Le domande che possiamo farci potrebbe essere: come viene nascosto alla verità e perché si sente il bisogno di svelarlo? Per Nietzsche, che si è posto questo problema in Su verità e menzogna in senso extramorale, la verità non coincide con la conoscenza, essendo questa l'evento più menzognero della storia universale, poiché contiene in sé ogni forma di inganno, dato che si contraddistingue per l'arte della simulazione, che declina nella forma del mentire, del fingere, dell'adulare, del mascherarsi, tanto che la verità a suo avviso non è altro che un esercito di metafore, di metonimie, abbellite dalla retorica da cui scaturisce il carattere illusorio della verità stessa. In un altro breve saggio, La visione dionisiaca del mondo, Nietzsche sosteneva che la verità è in lotta con la bellezza, aggiungendo che la bellezza, essendo suscitatrice di piacere, in fondo non è altro che apparenza. Insomma, per il filosofo tedesco non esiste un impulso onesto verso la verità, perché l'uomo ama l'apparire più dell'essere, tanto da ritenere necessaria l'illusione e da preferire la menzogna alla verità, perché chi mente vuol far apparire reale l'irreale. L'uomo, avendo la tendenza a farsi ingannare, sceglie l'intelletto come maestro della finzione. Una simile tendenza lo porta ad amare le fiabe o l'attore nel dramma, che fa re più regalmente di come si vede nella realtà. Ne consegue il suo amore per l'epica e per il teatro, perché qualunque cosa faccia l'uomo porta con sé il segno della finzione, che ha il compito, come il teatro, di rappresentare la vita umana. L'uomo quindi non è guidato dai concetti, ma soltanto da intuizioni attraverso le quali cerca la verità, che consiste nel liberarsi dalle illusioni, proteggendosi in questo modo dagli agguati delle false seduzioni. Per Nietzsche la verità è l'errore di cui abbiamo bisogno per sopravvivere, e pensare che, per Goldoni, la menzogna era semplicemente una spiritosa invenzione. Ora vi lascio all'ultima pausa per poi arrivare a parlare del concetto di apparenza nel mondo moderno, e in particolare a quello che sta succedendo dall'altra parte del mondo, e ormai per riflesso chiaramente noi dobbiamo sempre copiare l'America, quindi anche in Italia, principalmente il voler apparire, il voler essere qualcosa che in realtà non siamo. Ora vi lascio quindi all'ultima pausa, ci sentiamo tra pochissimo.
Tell the story. This life had many shades. I'd wake up every morning, and before I'd start each day, I'd take a drag from last night's cigarette that smoldered in its tray. Down a little something, and then be on my way. I traveled far and wide, lay this head in many ports. I was guided by a compass. I saw beauty to the north. Drew the tales of many lives and wore the faces of my own. I had these memories all around me so I wouldn't be alone. Some may be from showing up, others are from growing up. Sometimes I was so messed up and didn't have a clue. I ain't winning no one over, I wear it just for you. I got your name written here in a rose tattoo, in a rose tattoo. Written here in a rose tattoo.
you're gone, he'll always have my love. Her memory will live on. Some may be from showing up, others are from growing up. Sometimes I was so messed up and didn't have a clue. I ain't winning no one over, I'll wear it just for you. I got your name written here in a rose tattoo. In a rose tattoo.
Contrattaccare, fare fare quadrato, ristabilire l'ordine, fare quadrato, riconquistare. Nel reducismo, guardare avanti contro l'immobilismo, dal pacifismo, dal pensiero debole, l'ipocrisia, l'interventismo, affermiamo la nostra forza, fare il quadrato, estetica d'azione, senza rimorsi né cedimenti, fare il quadrato in ogni situazione. Quadrato, nuova avanguardia, fare quadrato è legge naturale, fare quadrato vuol dire gerarchia, proprio il contrario del concetto liberale, essere esempio per l'unità, andare avanti, fare quadrato, un manifesto, una forza, parola d'ordine, fare quadrato.
Arriviamo quindi a parlare anche di quello che è successo nella società dell'apparenza, che ci contraddistingue, anche il motivo per cui ho scelto di parlare in questo periodo anche di questo, dandone chiaramente una chiave diversa, anche di questo problema, la società dell'apparenza. Lo sentiamo 2000 volte in televisione, noi giovani sempre sui social a mettere le foto su Instagram, cioè ormai è diventato un mantra, però oggi abbiamo voluto darne anche una chiave un pochino più profonda del non vado su Instagram, le donne vogliono andare su Instagram perché mettono la foto per farsi vedere, perché comunque quella è polemica spicciola assolutamente superficiale. Noi abbiamo provato a dare anche un senso più profondo a questa società, cercando di analizzarla anche in un contesto storico molto diverso dal nostro, parliamo di 150 anni fa circa, dando anche una riflessione filosofica sul concetto di apparenza, e quindi non limitandoci alla chiacchiera da bar. Però arriviamo anche al motivo per cui ho scelto di parlarne, che è quello che hanno fatto determinate star, determinati artisti in questi giorni, cioè schierarsi tutti in maniera compatta, anche videogiochi, per dire, videogiochi di guerra, hanno deciso di schierarsi dalla parte dei Black Lives Matter. Ora non entro nel merito della protesta, come blocco ne abbiamo parlato 200 volte e abbiamo fatto capire bene le nostre ragioni per cui noi non condividiamo questa battaglia, e anzi la contrastiamo per la sua estrema superficialità, per gli abomini che stanno facendo in tutti i campi, dal tirare giù le statue perché rappresentano determinati personaggi, al mettere a ferro e fuoco la città saccheggiando negozi. Quindi la protesta ormai è diventata più che una protesta, mi ricordo il film La Notte del Giudizio, più che una vera e propria protesta seria contro un problema che sicuramente esiste, come è quello del razzismo in determinate società e in determinati contesti, perché il razzismo esiste. Probabilmente non è come ce lo descrivono ed è contro di noi, come succede ad esempio in Sudafrica, però comunque c'è un'emergenza razzismo, ma non è tanto un'emergenza razzismo, è perché l'America ci sta dimostrando che la società multirazziale o multietnica non ha alcun motivo di esistere ed è completamente fallimentare. Quindi il problema del razzismo esiste perché è legato alla impossibilità di convivere tra gente che non ha in comune praticamente niente se non la via in cui risiede, ecco. Detto ciò, riprendo le parole di un artista che a me non piace, che è Fedez, che ha detto che si sono svegliati tutti oggi gli artisti e hanno deciso di fare polemica sociale e di occuparsi del sociale, artisti che fino a ieri non importava nulla. Lui se l'è presa un po' perché lui dice di essersi impegnato in questi anni per il sociale, cosa che non condivido, però rispetto sicuramente a tanti altri artisti che hanno fatto della loro carriera un andare nei club privé a spendere soldi. Lui sicuramente, oltre a quello, ha anche, almeno all'inizio della sua carriera, ha anche fatto politica, tra virgolette, contrastando determinati personaggi. Mi ricordo, con tutti i limiti del caso, quando contrastò in diretta televisiva Giovanardi riguardo alla legge sulla legalizzazione delle droghe leggere, quando contrastò sempre Giovanardi e il governo di centrodestra che negava l'omicidio di Stefano Cucchi. Quindi sicuramente, rispetto a tanti altri artisti, ha messo in campo con più forza e con più volontà il tema del sociale, e quindi lui si augurava che questo non era una miccia per farsi vedere, ma sarebbe perdurata questo impegno nel sociale da parte di certi artisti. Ecco, oggi più che l'apparenza nostra, cioè di noi privati cittadini, noi gente normale che non ha milioni di follower, più che altro era importante capire l'apparenza, perché in questi giorni noi siamo stati accerchiati da questa protesta, non solo perché la vediamo su giornali, telegiornali, ma anche perché tutti gli artisti, tutti gli influencer sono sentiti in obbligo, perché stiamo parlando di un obbligo, di schierarsi dalla parte del mondo afroamericano. Ecco, io questo voglio criticare, l'apparenza quando entra in temi sociali e politici, perché per questi non gliene frega niente. Oggi è afroamericano, se ci fosse stato il Gay Pride sarebbe stato tutte bandiere arcobaleno. Se ci fosse stato, parliamo anche di cose serie, per carità, il giorno sulla ricerca contro il cancro, avrebbero disseminato Facebook di fiocchettini. Il problema è questa assoluta velocità con cui si accendono delle proteste e si spengono un secondo dopo. E questo è sbagliato, perché una protesta ha senso se è duratura, se è costante, se è strutturata. Ora vi lascio alla programmazione di Radio Bandiera Nera, vi saluto da Piacenza e vi auguro un buon weekend.
Ehi, e questa dritta al cuore.
Al traditore, ad un borghese, a chi stringe la cravatta, a chi ne arriva a fine mese. La lama dritta al cuore, intrisa d'odio e rabbia, la lama in adamantio che distruggerà la gabbia.
Adesso entro al volo mentre spiego sto complesso concetto dentro a nego, se non fosse che perplesso. Sai qua io non resto fermo, il punto è chiaro, non l'ho messo. Ora provando ad incarnare tutto quello che professo. E in alto mare, chiaramente ancora non ci riesco, ma invento un punto fermo che afferra e non ho perso. Sai, qua conta essere sul fronte dello stesso, lo stesso verbo che ora sente che ti inculco adesso. Rifletto, riflessa per ste strade, vedo tanta di mediocrità su cui incolle sbrago una serranda. Sì, ho antipatia per ogni guardia e per la banca, e non so come portercole, non so come una gita in barca. E non è certo il mare aperto che mi manca, è il deserto tutto intorno che mi opprime e che mi stanche. Sì, ma non sto incerto e ti rispondo a sta domanda con un altro colpo inferto e dentro il petto una valanga. Che a notte tarda si rovescia sulla pelle di chi ora guarda e vive senza esse, senza scegliere niente. Distrattamente mi creo mezzi e le paure, le analizzo, le sconfiggo e faccio a pezzi con la scure. E già, eppure adesso lascio perdere tutti quelli coi quali svuoto il cuore, ma che poi dovrei inseguirli. Quelli a cui non serve un cazzo, solo un pugno di gioielli, ma io sto con Tyler Darden con un destro e quattro anelli.
Una lama dritta al cuore di chi ancora non muore, di chi d'invidia vive e poi muore di rancore. Una lama dritta al cuore a chi sputa sull'amore, e una per ipocriti nati senza un valore. Una lama dritta al cuore di chi non c'ha speranza, battuto dal dolore, lo vedi piagne in stanza. Una lama dritta al cuore per chi spezza un'alleanza, una lama di giustizia che non vede più distanza.
Ehi, è dritta al cuore con una scritta ed un pugnale che mi sveglia con una fitta ed un concetto andato a male, mentre viene a ricordare che sto modo può sbagliare, ma è sto gioco che c'ha carte da immolare su st'altare. E ascoltare questa voce che mi parla e mi urla addosso, che si poggia sulla spalla e mi ripete che ogni costo, pure in mezzo a questa pioggia tocca riprendere posto, tocca riprendere tutto, mi ripete che ora il mondo è vostro. E ciò che penso non lo scrivo con l'inchiostro, io lo urlo sto dissenso, chi me sente poi lo scosto, gli risposto l'opinione dalla merda alla fiducia, poi ci metto tutto il cuore, glielo scaglio mentre brucia, mentre indugia su sti passi.
passi ma divora sto cammino, con una fame da mastino, con mastini a lui vicino, con una punta col destino, ogni notte, ogni mattino, su una matiz bianca e piena che spaventa di continuo, e di continuo passa sopra queste e quelle e resta in giro, non c'ha feste né serate, ma persona a cui mi ispiro ed un pensiero definito, allora parte e non deraia, con una mela sulla testa al suo nemico e dopo sbaglia.
Dalla Madrid al cuore, al traditore, ad un borghese, a chi stringe la cravatta, a chi ne arriva a fine mese. Dalla Madrid al cuore, il trisa d'odio e rabbia, la lama in adamantio che distruggerà la gabbia. Dalla Madrid al cuore che traficerà la nebbia, e pizza ipocrisia come se fosse sabbia. Dalla Madrid al cuore, alle frasi frentese, e chi vive le scuse e diserta in bande arrese.
Giovani fascisti pronti ad entrare.